Dunque, partirei da questa definizione di pittura irruenta, che è stata presentata in conferenza come una dichiarazione di poetica. In che senso?
Allora, pittura irruente, che è Ftighe Malerai, non è solo la mostra che gli artisti del, diciamo, del cosiddetti Nuovi Selvaggi realizzano nel 1980 a Berlino, ma è davvero un'esperienza linguistica molto importante. È questa volontà dirompente di fare della pittura uno strumento fortemente provocatorio, liberatorio direi, rispetto a quelle che erano le convenzioni, attraverso un gesto pittorico quasi performativo, gestuale, ma dove in questa gestualità si racconta quella che è l'esperienza di vita a Berlino in quel periodo. E quindi l'irruenza sta nel fatto di evitare qualsiasi dogma, qualsiasi elemento convenzionale, ma gettarsi nella mischia, sviluppare una pittura che abbia nel quotidiano, nella quotidiano della vita, una presenza, una documentazione all'interno di quello che è un percorso fortemente emozionale, dove ritornano ad essere centrali dei temi come il mito, la sofferenza, la sessualità, insomma Dioniso in qualche modo. E questo è certo una grande rivoluzione, è una rivoluzione rispetto a quella che è una situazione precedente, ovvero un'arte fondamentalmente legata ad una visione analitica e razionale, dove l'arte concettuale aveva in qualche modo congelato il sistema. Ecco che tutto ciò ritorna in campo l'individuo con le sue pulsioni emotive intorno a quello che è la grande storia della pittura dell'inizio degli anni Ottanta.
E oggi che cosa ci dice questa fase?
Ma questa fase ci dice che l'arte...
Questa fase in questa città, cioè questa realtà, una fase di un decennio in una città che è Berlino.
Allora, ci dice fondamentalmente che l'arte è stata in grado di rompere dei tabù, di rompere dei dogmi. Lo fa in un momento molto particolare, lo fa in una fase dove si sente fortemente la crisi delle ideologie e quindi la crisi delle ideologie si ripercuote sull'arte. La crisi delle ideologie che cosa significa? Mettere in discussione una serie di verità che sembravano assolute e ridare un ruolo a quello che è il soggetto attraverso una serie di problematiche che viviamo tutt'oggi, ovvero l'individualismo, il narcisismo, appunto il senso di precarietà, di paura. Sono tanti i temi che vengono messi in gioco. Allora, questo tipo di pittura, questo tipo di messaggio significa che l'arte torna ad affrontare diversi sentieri, diversi canali, diversi cammini. Non c'è più una contrapposizione così netta tra quello che è l'avanguardia, un'avanguardia considerata, diciamo, in chiave verticistica, come era considerata sino agli anni 70, e quella che invece è la pittura considerata reazionaria. Allora tutto si ibrida, tutto si contamina ed è una situazione che noi stiamo vivendo tuttora attraverso mille situazioni, anche le tecnologie sono così. E evidentemente l'arte rompe dei tabù. E non è un caso che poi alla fin fine anche in Italia il successo della Transavanguardia si porti dietro la riconsiderazione globale dell'arte povera. Non è un caso che attraverso la pittura poi viene riconsiderata la figura di Joseph Beuys in Germania. Cioè non c'è più un solo canale, ma c'è un multilinguismo. E questo grazie a quello sfondamento che viene realizzato all'inizio degli anni Ottanta.
Quindi questa mostra vuole contribuire ad una storicizzazione degli anni Ottanta in generale attraverso l'evocazione dell'esperienza berlinese. È evidente che questa è una pittura degli anni Ottanta, i quadri sono quadri degli anni Ottanta.
Sono quadri degli anni Ottanta e volutamente tutta la mostra è proprio su questo. Anche l'esperienza dei maestri storici, quindi Maselitz, Lupertz, Köberling e Oedicke, sono legati a questo, pur avendo iniziato loro a fare pittura negli anni 60, ma abbiamo voluto documentare quella situazione. Storicizzazione degli anni 80, io credo che gli anni 80 siano già in qualche modo diventati storia. Noi abbiamo voluto contribuire a sviluppare questo dibattito prendendo appunto lo spaccato berlinese, che è differente da altre situazioni in quanto Berlino è una città laboratorio. È città comunque con una serie infinita di contraddizioni, ma una città in quel momento estremamente vitale, estremamente creativa, estremamente ambigua, come si può vedere dai quadri che noi abbiamo esposto. Quindi diciamo non tanto una storicizzazione degli anni Ottanta, ma quanto una riconsiderazione forte di quella che è una situazione parallela a quella che è il maggior movimento italiano di quel periodo, che è la transavanguardia. Quindi un percorso che affronta un altro aspetto degli anni Ottanta.
Nel saggio che apre il catalogo, proprio all'inizio c'è una citazione di una mostra con molti autori, tra i quali c'è Tony Craig, Bertrand Lavier, Günther Ferg. Se non ricordo male, Günther Ferg con la pittura, usando il piombo, interveniva sulla superficie e interveniva sull'astrazione inserendo degli elementi estremamente dirompenti. Che distanza c'è tra un approccio come quello di Ferg degli anni Ottanta e quello che è mostrato qua?
No, io penso che siano approcci differenti, ma diciamo che non è possibile considerare quella che è l'esperienza di Günther Ferg un'esperienza diciamo d'avanguardia e questa un'esperienza diciamo così di retroguardia. Le esperienze in quegli anni sono multiple e non a caso questi artisti lavorano sulla multimedialità. Rainer Fetting sperimenta nell'ambito del cinema, così come Salomè nell'ambito del teatro, Mielendorf realizza una serie di cortometraggi, cioè non c'è più una distinzione così netta e nel loro modo di concepire la pittura, ma concepire la pittura anche come una sorta di consapevolezza di quella che è la storia, di quella che è la memoria di un passato cui loro fanno riferimento, che è l'espressionismo, evidentemente dimostra un approccio differente. Entrambi lavorano sul postmoderno, ovvero sull'idea di un'arte che è in grado di rappresentare la propria autonomia. È un linguaggio che ha un suo sviluppo, diciamo quasi indipendentemente rispetto alla realtà, che ha una sua forza progressiva. Non a caso Rainer Fetting utilizza Van Gogh come suo alter ego. Quindi la pittura nella pittura, contro il muro chi ci va Van Gogh.
Certo, perché la postmodernità assorbe la tradizione e la ritraduce decontestualizzandola.
Certo, la ritraduce decontestualizzandola, modificandola e contaminandola. Però al di fuori di quello che è uno schematismo o di un'idea per cui esiste solo un percorso, diciamo, lineare in avanti. La postmodernità è guardare in avanti e guardare indietro nello stesso tempo. È questa visione strabica dell'arte che passa attraverso questi artisti. Ma è stato citato Günther Ferg, ma per esempio si potrebbe citare Kunellis, che lavora sulla pittura e poi nello stesso tempo lavora sulle installazioni, su un percorso legato ad una visione dello spazio e della costruzione di un sistema attraverso gli oggetti. Ma questo non toglie che Kunellis in alcune fasi sia autenticamente pittore, no? Cioè Mario Merz è un pittore a tutti gli effetti, ecco. Quindi, eppure essendo un artista d'arte povera tra i più importanti, ha una formazione da pittore che lui comunque porta avanti.